Passiamo al capitolo 6. Et imposuerat Herculi, minime Vafro, nisi fuisset illic Febris, que fano suo relicto sola cum illo venerat. Ceteros omnes Deos Rome reliquerat. Iste inquit mera mendacia narrat, ego tibi dico, que cum illo totannis vixi. Luguduni natus est, marci municipem vides. Quod tibi narro, ad sextum decimum lapidem natus est a Vienna, Gallus Germanus. Itaque, quod Gallum facere oportebat, Romam cepit. Unc ego tibi recipio luguduni natum, ubi licinus multis annis regnavit. Tu autem, qui plura loca calcasti, quamullus mulio perpetuarius, scire debes multa milia inter Xantum et Rodanum interesse. Excandescit hoc loco Claudius, et quanto potest murmure irascitur. Quid diceret nemo intellegebat? Ille autem febri induci iubebat illo gestu solute manus, et ad hoc unum satis firme, quode collare homines solebat. Ius erat illi collum precidi, putare somnes illius esse libertos, adeo illum nemo curabat. E l'avrebbe fatta Ercole, per nulla furbo, se non ci fosse stata lì la febbre, che lasciato il suo tempio, era venuta da sola con lui. Tutti gli altri dei li aveva lasciati a Roma. Costui, disse, racconta delle fandonie belle e buone. Te lo dico io, che ho vissuto con lui per tanti anni. È nato a Lione, hai davanti un concittadino di Marco. Ti dico, è nato a 16 miglia da Vienne, è un gallo di razza, e ha fatto quello che doveva fare un gallo, ha preso Roma. Ti assicuro che è nato a Lione, dove per molti anni Licino ha fatto da padrone. Tu però che hai battuto più paesi di un mulattiere da strapazzo, dovresti sapere che fra lo Xanto e il Rodano ci sono molte miglia di distanza. A questo punto Claudio comincia a dare in escandescenze e si arrabbia borbottando a più non posso. Cosa dicesse non lo capiva nessuno. Ordinava però che la febbre fosse portata via con quel gesto della mano floscia e salda solo per questo, col quale era solito far decapitare gli uomini. Aveva ordinato che le si tagliasse la testa. Avresti detto che erano tutti suoi liberti, tanto se ne infischiavano di lui. Et imposuerat Herculi minime Vafro. Vafer significa furbo, astuto, ed è un termine di uso piuttosto raro. Nella Poculocuntosis compare due volte e tutte e due le volte si è corrotto nei manoscritti. L'altra occorrenza dovreste trovarla a Rigo 174, ma in realtà Roncalli si attiene al testo dei manoscritti. Non corregge cioè Wafer, che è congettura del Renanus, ma questo lo vedremo più avanti, accontentandosi di un testo che secondo me è intollerabile e insoddisfacente. Ma qui Vafro si è corrotto in qualcosa di molto più semplice, e cioè in Fabro. Faber era qualcosa di molto più comune di Wafer, ed era oltremodo facile scivolare in questo errore, soprattutto se il copista aveva letto anche il successivo Febris. Vi ricordo, tra l'altro, che nei manoscritti latini la B e la V, per la loro prossimità sonora, sono spesso confuse. E qua Vafro è stato correttamente restituito da Junius, a partire da codici della classe L che hanno Fabros. E che questa congettura sia azzeccata è stato dimostrato poi con la scoperta di S e di V che riportano minime Fabro. La loro concordanza fa pensare che nell'archetipo si leggesse appunto minime Fabro. Un problema di non facile soluzione è che origine abbia la lezione riportata sia da L sia dai manoscritti di classe S, che oltre a propri errori per Fabro, rispettivamente Fabros e Fabulam, concordano nel riportare minimo discrimine anziché minime. E questa concordanza è perlomeno curiosa, perché non si sa da dove abbiano preso questa lezione, che non sembra una congettura e che quindi non può essere nata indipendentemente in questi diversi manoscritti. Su questo problema non ho una soluzione soddisfacente da proporvi, magari viene in mente a voi qualcosa, vi dico soltanto che la congettura di Junius, che partiva dal testo dei manoscritti recensori, era homini minime vafro, con homini però che è sovrabbondante accanto a Erculi. A rigo 114, sola cum è lezione di L, S e V hanno solatum. Probabilmente questo solatum riproduce la lezione dell'archetipo che è passata anche in beta e che L è riuscito a comprendere bene. Abbiamo già detto come la T e la C si confondano facilmente in Carolina. Per cui in questo passo, più che di una congettura felice di L, direi che L ha ben interpretato una scrittura che si prestava a essere confusa con solatum, tanto più che nei manoscritti la separazione tra le parole non era sempre rispettata. La precisazione successiva, ceteros omnes deos Rome reliquerat, è parsa sovrabbondante a Birt. Vedete dall'apparato la Roncalli ci dice glossema redolere sensit Birt, de levit Hermann. Secondo Birt, insomma, questa precisazione sa di glossa e quindi Hermann propone di espungerla. Non so che cosa ve ne pare, rifletteteci un attimo. A me sembra che si possa mantenere nel testo. Per quanto riguarda il nome della città di Lione, dove Claudio effettivamente era nato, Roncalli accoglie la grafia tramandata da esse, che è la grafia originaria, Luguduni. Luguduni è comunque ammesso nell'antichità, ma è una forma secondaria, una forma sincopata. Non è chiaro perché la febbre dica quaecum illo tot annis vixi. Infatti dalle fonti non risulta che Claudio soffrisse di febbre. Certo, le fonti non ci dicono neanche qual era il piede da cui Claudio era zoppo. Questo è un dettaglio che apprendiamo soltanto dalla Popola Quintosis, in particolare dal capitolo che abbiamo letto prima. Però per quanto riguarda la febbre potrebbe esserci una spiegazione alternativa. Sappiamo infatti che sul Palatino c'era un tempio dedicato a Febbre e quindi questo tempio si trovava a stretta vicinanza con la residenza imperiale. Questa potrebbe essere la ragione per cui la Febbre, unica tra le dee di Roma che ha vissuto a lungo in prossimità di Claudio, lo accompagna in cielo. Dopo la questione di minimo discrimine, il secondo dei tre grossi problemi di questo capitolo è costituito dal tradito Marci. Marci municipem vites, che è tramandato concordemente dai manoscritti principali. In questo caso il testo è apparentemente sano, ma non si sa esattamente chi sia questo Marco. Non che non siano state fatte delle ipotesi, però nessuna di queste ipotesi è veramente convincente e in casi del genere siamo un po' costretti a brancolare nel buio. Secondo Russo, il Marco qua menzionato sarebbe Marco Antonio, il triumviro, che aveva svolto funzioni militari in questa regione, ma che non fu l'effettivo generale che dedusse Lione come colonia romana, così come ritiene Russo. Per cui il legame tra Marco Antonio e Lione resta un legame piuttosto vago. Secondo Bücheler, il testo si può difendere ipotizzando che Marcus, che era un prenome romano diffusissimo, sia una sorta di antonomasia per romano, cioè dire che uno è concittadino di Marco è come dire che uno è diventato un concittadino di un romano, e quindi che Claudio non era inizialmente un vero cittadino romano, ma lo è diventato successivamente. È un'ipotesi piuttosto lambiccata, mi sembra, e infatti non ha soddisfatto gli studiosi successivi, che hanno continuato a riflettere su questo nome, senza però approdare a una soluzione definitiva e veramente soddisfacente. Un tentativo fatto da Renato Roncalli negli anni 70 è quello di interpretare Marcus non come un nome proprio di persona, ma come il nome di una vite con cui si produceva del vino di cattiva qualità. Ne parlano Columella e Plinio il Vecchio. Quindi dire che Claudio era un concittadino di questa vite era come dire che Claudio era un ubriacone, e su questa sua passione per il vino insistono anche le fonti storiche. Tentativi più radicali prevedono l'intervento sul testo. Siccome si sa che la colonia di Lione fu fondata da Lucio Munazio Planco, il renano correggeva Marci in Munazzi e il Gronovius lo correggeva in Planci. Ecco, credo di avervi dato un'idea delle diverse interpretazioni che sono state date di questo Marci, e se dovessimo fare un'edizione dell'Apocolochiuntosis, credo che la cosa migliore sarebbe segnalare il sospetto nell'apparato, scriverei cioè Marci suspectum. Ma liberiamoci per un istante la mente da tutte queste interpretazioni che vi ho elencato e rileggiamo attentamente questa frase. Luguduni natus est, Marci municipem vides, quod tibi narro ad sextum decimum lapidem natus est a Vienna, Gallus Germanus. Insomma, qua il contesto suggerisce che Febbre insista sul fatto che Claudio è di Lione. E perché, per dire che è di Lione, si dovrebbero scomodare personaggi romani come Marco Antonio, come Munazio Planco, o addirittura tentare un'associazione con una vite diffusa in Gallia? Riflettiamo un attimo su questo Marci, o più che altro su qual è il senso che questo Marci deve dare. È chiaro che noi dobbiamo sempre partire dal testo per congetturare un qualcosa, ma un termine, soprattutto se è un termine corrotto, non deve diventare per noi una gabbia. Un termine corrotto spesso ha meno valore del suo contesto. Spesso il contesto offre più indizi della corruttela stessa. Ed è quindi sempre dal contesto che bisogna partire quando si ricerca il senso di qualcosa che non è comprensibile. Qua io non ho una soluzione da offrirvi, però ho ancora una proposta da menzionarvi, che è una proposta di Bücheler alla quale non credeva più neanche lui stesso. La menziona nell'apparato della sua edizione e come un'ipotesi sorpassata rispetto all'idea di Marcus come antonomasia del romano, ma che potrebbe essere la via giusta di intendere questo testo. Sentite cosa scrive Bücheler in apparato. Marci corruptum visum erat ex Planci Gronovio, mi ex nomine gallico. Quindi, secondo Bücheler, Gronovius pensava che Marci fosse la corruzione di Plancus, mentre secondo lui poteva essere benissimo la corruzione di un nome gallico, cioè di un nome celtico, che qua ci starebbe benissimo per dire che Claudio era di fatto uno straniero. Se questa ipotesi di Bücheler cogliesse nel segno, per noi sarebbe praticamente impossibile ricostruire la lezione originaria, per mancanza di testimonianze. Ma questo è uno dei grandi problemi della filologia classica, che è sempre bene non ignorare. Nel restauro del testo e nelle nostre ricerche noi siamo guidati da un metodo, ma questo metodo deve appoggiarsi a qualcosa. Non può semplicemente inventare ciò che non abbiamo. Ma anche questa è una lezione di metodo. Essere consapevoli che non tutto si può ricostruire e che qualcosa, anche se ci è tramandato dai manoscritti, è destinato necessariamente a sfuggirci. La nostra conoscenza della classicità è una conoscenza piena di lacune. In alcune di queste lacune noi siamo in grado di muoverci grazie al metodo, che è come se fosse un binario che può spingersi nel vuoto fino a un certo punto, ma che non può sostenersi a lungo sul vuoto, senza appoggiare, cioè, su dati, su fatti, su elementi concreti. È un po' la storia della vignetta che vi caricherò su Moodle alla fine di questa lezione. Un caso opposto rispetto a quello di Marci è rappresentato dall'errore Licinius, che è stato corretto con sicurezza da Bücheler in Licinus. Licinio era nome comunissimo a Roma, per cui non sorprende che l'archetipo sia scivolato in questo errore, ma di Licino noi sappiamo, soprattutto grazie a Cassio Dione e agli scoli a Giovenale, che era nato in Gallia, che era stato schiavo e liberto di Cesare e che successivamente era diventato procuratore della Gallia, che amministrò con tante angherie, tanto da diventare ricchissimo, quasi l'antonomasia del nuovo ricco. Quindi in questo caso la correzione è facile e sicura perché disponiamo di dati, disponiamo di informazioni storiche che rendono sicura la correzione del testo. Fate attenzione al fatto, non ve l'ho detto ma ve lo dico adesso, che Vienna non è Vienna, è Vienne, una cittadina a sud di Lione. E Gallus Germanus qua è utilizzato come gioco di parole, allude sì alla Germania, ma Germanus qua va interpretato come puro, genuino, io ve l'ho tradotto mi pare di razza. E ora vengo all'ultimo problema significativo di questo passo, che è in qualche modo legato anche al primo problema che abbiamo visto, e che riguarda l'espunzione di Lugudunensis. Con questa espunzione, che è stata fatta per la prima volta da Bücheler e che è stata accolta poi dai principali editori dell'Apocolochiuntosis, il testo fila benissimo. Tu però, che hai girato più paesi di un mulio perpetuarius, di un mulattiere da strapazzo, dovresti sapere che ci corrono parecchie miglia tra l'Oxanto e il Rodano. Dovresti sapere, insomma, che Troia non è Lione. E questo testo, così come costituito da Bücheler, sarebbe perfettamente soddisfacente e ci consentirebbe di mettere da parte tutte le congetture avanzate da altri studiosi e riportate dalla Roncalli, se la nostra conoscenza della tradizione del testo non ci mettesse in allarme su un punto, e cioè sul fatto che i manoscritti derivati da Beta, V ed L, tramandano debes et, scire debes et multa milia inter Xanthum et Rodanum interesse. Ora questo et potrebbe benissimo essere stato aggiunto per errore in Beta, se non fosse che lo ritroviamo anche nei manoscritti della classe S minuscolo, e questo costituisce un problema. Esattamente come all'inizio del capitolo costituisce un problema la presenza di discrimine sia in L sia in S minuscolo. Se in questo passo il testo corretto fosse debes et, capite bene che l'espunzione di Bücheler non può più essere apportata, non ha più senso. Invece acquistano più senso le integrazioni proposte, ad esempio, da Helm, Lugudunensis ubi sint scire debes. Oppure Lugudunensis Gallos esse di meli, Lugudunensis Gallos esse scire debes et multa milia, eccetera. Oppure, lavorando sull'ipotesi di Helm, potremmo pensare a qualcosa come Lugudunensis qui sint scire debes. Dovresti sapere che gente sono quelli di Lione, et multa milia inter Xantum et Rodanum interesse, e che tra lo Xanto e il Rodano ci passano parecchie miglia. In ogni caso, in una nuova edizione dell'Apocolochiuntosis, credo che questa espunzione di Bucheler non dovrebbe essere presa così sul serio. Per quanto riguarda le rimanenti incertezze all'interno di questo capitolo, lascio a voi esaminare l'apparato e rifletterci sopra.